dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 20 aprile 2020, è già difficile improvvisare un'introduzione in tempi normali. Con il mondo in lockdown diventa un'impresa impossibile, ma ce la sto facendo, dai, mancano ancora pochi secondi e poi posso dire la notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un inebriato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Perfetto, Michele, hai cambiato i bannerini sul video?
Visto, sì, c'è l'altro tema gratis.
Hai studiato, bravo.
Grazie.
Oggi, grazie. Per quello che oggi non ti si è visto su Call of Duty.
Esatto.
Maro.
Michele ci sta facendo dei mazzi da quando ha montato tastiera e mouse.
Ragazzi.
E tu giochi col PC, Michele?
No, con la PlayStation.
Abbiamo scoperto che con la PlayStation si possono attaccare tastiere e mouse e certi giochi li riconoscono.
Ma lo si può fare anche con la X scatola?
Non lo so, con la scatola non...
La X scatola.
Allora, per chi non segue su Slack e sui vari back channel, dovete sapere che i videogiocatori di Xbox, per quanto gli sia permesso di giocare...
No, di esistere. Di esistere.
Vengono giustamente ostracizzati.
Sì, certo.
Ah, siamo alla divisione più totale.
No, cioè,
da 11 anni di Digitalia è scattata la prima vera OS War.
È vero. Il Doc e Michele sono
i due
su PlayStationari
lì che Max, sono capaci barano.
Cioè, il razzismo è sbagliato, il sessismo è sbagliato.
È sbagliato. Cioè, sbagliato.
Ma lì però
non si può, una cosa che non si può proprio sopportare.
Ce la Sony, il Walkman sapeva fare.
Va bene, vedremo alla prossima.
Aspetta, posso mutarlo? Sì, eccolo qua, l'ho mutato. Peccato che nel podcast però continuerà a venire.
La mia visione di io che cercavo di recuperare l'audio non
quella rimarrà per i tuoi figli quando ti vedranno su YouTube.
Allora, non ho aperto il file per i capitoli, ma ci pensiamo subito, ragazzi. Immuni!
Lo sapevo.
almeno una Y nel nome dell'app faceva una roba un
ma
po'.
Ma no, ma se tornati, scusatemi, male, si legge immuni.
Immuni.
Scusate, ma è già finito il trend dei nomi delle cose senza vocali?
Esatto.
Immuni. Va benissimo. Comunque, immuni è già scorretto il titolo. È una presa in giro.
È già proprio sbagliato in sé.
È come se Facebook
si, da promesse false.
È come se Facebook si chiamasse Trombanti, no? Non lo so.
Adesso questo salto logico da Facebook a Trombanti.
Per forza. Cioè, almeno lascia la sottointesa, la promessa, no?
Cioè, non dire proprio tutto.
Invece okay. immuni.
Chiamiamo Speranza al limite.
Speranza sarebbe già bello.
Non fa marketing.
Poi fai quella
se...
per le persone di chiesa che la chiami fede e quella per le persone di buon cuore che la chiami
carità.
E così con le tre app hai fatto tutto. Tutte le virtù teologali,
le tre F.
Perfetto.
No, quelle sono le cardinali, queste sono le tre virtù cardinali.
Max,
giusto?
Mi inchino alla tua, devi dirmelo tu se sei tu che sei cardinale.
No, non lo so, c'è una volta.
Inchinati e bacia l'anello minimo.
Cioè, ci mancherebbe anche con la capriola. Immuni è l'app selezionata, ha vinto. Cosa ha vinto? Ha vinto, è stata selezionata dal corteo dei grandi, da questo consesso che
dalla task force, oggi si chiamano task force.
Dopodiché è intervenuto il Copasir, perché giustamente
ci sta,
ha detto a me chi me l'ha chiesto. Vabbè.
Tra le quante erano alla fine 370 candidate, gruppi,
allora,
o candidati.
Qualcuno dice 370, qualcuno ha detto ha vinto contro l'altra app, per cui ci sono i Covid app.
Erano i numeri della questura.
370 da lì
quindi.
Hanno fatto tipo eliminatorie.
C'era stata la
sedicesimi di gironi, ottavi, giro dall'italiana.
Ah, ok.
Quando è che abbiamo
in assenza di mondiali europei, eccetera, facciamo il mondiale dell'applicazione.
Uno alla volta. hanno fatto anche il Golden Goal. Un gran casino, non so se avete letto gli articoli usciti negli ultimi giorni, riassunti molto bene dalla nella newsletter della Carola Frediani, come al solito, che esce tutte le domeniche, ci prepara un po', ci spiana un po' il lavoro per Digitalia del lunedì. Gran papocchio all'italiana.
Al solito.
E alla fine...
Ma in realtà, dal punto di vista, come dire, puramente estetico...
Estetico?
No, dal punto di vista estetico... No, alla fine è stata approvata.
Cosa
ok,
c'entra?
Tutto bello, contact tracing, facciamo come i coreani... E poi appunto se vai
lo famo alla coreana,
fammi il contact tracing alla coreana, poi vai a vedere nei dettagli, che poi non sono così dettagli, e inizi a vedere un po' di brutture.
La prima è che wow, finalmente sono scesi in campo i giganti del web, quelli che hanno le chiavi della app, si sono messi d'accordo, gli immettibili d'accordo, Google, Apple, eterno cane e gatto, per salvare l'umanità e anche la privacy. Hanno messo a punto un protocollo anche, non dico a prova di bomba, ma sensato, con una discreta garanzia per la privacy, per tutelare i dati dei cittadini. Il protocollo si chiama DP3T, è quello che abbiamo
discusso alla
volta. Sì, l'abbiamo anche descritto abbastanza, no? Quello in cui ogni applicazione, ogni dispositivo tiene le frasi, le parole che ha ascoltato, le parole casuali sussurrate dai telefoni con cui è entrato in contatto, e quando un telefono sa, ovviamente il proprietario del telefono sa di essere malato, permette al suo telefono di pubblicare su un repository le frasi che ha sussurrato negli ultimi 15 giorni, in modo che tutti quelli che sanno di aver ascoltato quelle frasi casuali sussurrate sanno di essere stati in contatto con un qualche positivo che non conoscono, e non c'è modo di... Insomma,
manie di precisione, il DP3T è un protocollo in realtà europeo, quindi insomma, un po' di orgolio che per una volta tanto arriva dal vecchio continente. Apple e Google hanno implementato specie di dialetto che fondamentalmente rimane concettualmente lo stesso, non è compatibile una stessa implementazione, ma i concetti base sono quelli.
Che sarebbe anche... facile, no, abbiamo detto. Non è semplice avere, specialmente sulla piattaforma iOS... il accesso completo allo stack Bluetooth, passare attraverso delle librerie messe a disposizione dal vendor permetterebbe certamente di avere più garanzie di affidabilità, di accesso, di efficacia e anche di assistenza nel momento in cui lo sviluppatore ha bisogno di assistenza da parte spesso di chi gestisce la piattaforma, e appoggiarsi
sorpassare
a queste librerie.
Il risparmio batteria che su Android è anche particolarmente aggressivo.
Certamente.
E quindi è una figata.
È una figata
totale.
Facciamola anche noi. Infatti,
sì, anche perché nessuno viene a sapere niente in questo modo.
Questo consorzio europeo che si chiama PEPP-PT.
PT. Potremmo ecco. Anche, Post Telegraphy. Ah no.
PEPP-PT.
Sì.
PEPP-PT. Un po' di P in mezzo. Qua più ne metti meglio è.
Pan European Privacy Preserving Proximity Tracing. Vi piace?
Bello.
Ok.
Anche la sigla è carina.
Tracciamento di prossimità preservante la privacy, pan europeo. E inizialmente ha abbracciato il DP3T e anzi ha incluso all'interno del proprio comitato gli sviluppatori che stavano sviluppando, che avevano sviluppato il DP3T. DP3T che, appunto, lo dicevamo, ha come caratteristica quella di mantenere tutte le frasi chiave pronunciate da un telefono sul telefono.
Ma soprattutto la verifica viene fatta sul telefono della persona che può avere il dubbio. E questa è la cosa importante.
Certamente, ma il concetto è lo stesso.
Sì, no, era giusto per...
Le frasi tue pronunciate e quelle ascoltate rimangono sul tuo telefono e vengono incrociate solo nel momento in cui chi si denuncia come malato pubblica su una repository leggibile da tutti gli altri device le proprie parole pronunciate. Certamente. Cosa è successo? Che a un certo punto non si è capito perché... PEPP-PT ha completamente, quindi il consorzio europeo, completamente, inizialmente ha detto ma stiamo considerando sia la possibilità di un protocollo che mantenga le chiavi sui dispositivi, sia uno
decentralizzato,
sia uno invece centralizzato, certamente, ovvero in cui tutte le parole, le frasi pronunciate vengono raccolte su un unico database centrale gestito dagli stati. La cosa è andata ulteriormente avanti fino al punto che il primo protocollo, quello decentralizzato, è stato completamente scartato, tant'è che gli sviluppatori e i responsabili di P3T, del protocollo decentralizzato, se ne sono andati e hanno sbattuto la porta, anche abbastanza incacchiati, e c'è stata una bella querela sul web.
Hanno scritto qualche tweet non riproducibile in un mail, senza mettere explicit lyrics.
Si è riscaldata parecchio l'atmosfera. Per cui qui siamo a livello di Europa. Pare che siano molti gli stati ad appoggiare questo consorzio PEPPPT, tra cui l'Italia, l'Olanda, la Francia, la Germania, e che ad oggi continuano ancora a fare proclami. Lo stesso PEPPT, che ha il Privacy Preserving nel suo acronimo, non sta scegliendo l'opzione che è più privacy preserving, anzi l'opzione che garantisce, che è garanzia di privacy, è stata buttata fuori dalla finestra. E qui si introduce l'applicazione italiana, che dovrebbe essere stata selezionata sotto gli stessi auspici: prima di tutto preservare la privacy, prima di tutto utilizzare il Bluetooth, prima di tutto rendere la cosa installabile a piacere, a scelta, lasciare la libertà di scelta dei cittadini. È nata su tutta una serie di auspici che poi sono andati cambiando nel tempo. Prima di fatto l'app dovrebbe essere di pubblico dominio, ma non si, il codice dovrebbe essere libero, aperto, ma non si capisce se, quando o addirittura se sarà mai.
No, in realtà, io, a parte non lo qualche sarà. Commentatore che ne provava a dire speriamo che lo sia, non ho letto da nessuna parte, anzi ho sentito chiaramente che è un codice concesso in licenza d'uso perpetua, quindi si parla di licenza
allo Stato,
di
allo Stato, e esatto, che sarà l'unica entità. In realtà c'è una legge, non so se è una legge o un regolamento, per la quale gli strumenti che vengono sviluppati per conto dello Stato devono avere il codice condiviso con lo Stato. Quindi non
è stato sviluppato per conto dello Stato, è stato sviluppato per conto privato e concesso in uso gratuito senza spesa allo Stato. Quindi sì, è una sottile.
Ci vorrebbe un avvocato.
Anyway, non sarà open source.
Nel momento in cui lo Stato ha in concessione non l'eseguibile, non l'utilizzo dell'app, ma il codice sorgente, bisogna capire la licenza che cosa prevede, perché se ha una licenza piena di utilizzo, questa del codice, l'utilizzo del codice potrebbe anche comprendere la possibilità di metterlo in rete su GitHub, per esempio, e di condividerlo, come è stato fatto per tanto del software sviluppato dall'Agenzia per il Digitale, per esempio. Quello sembrava l'auspicio, anzi è una delle richieste che aveva fatto l'Europa. L'Europa si è rivelata devo dire più matura del previsto nell'ambito dell'analisi del problema e delle raccomandazioni, no? Ha scritto una serie di linee guida: rispettare la privacy, risposta che deve essere proporzionata al problema, per cui non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, utilizzare le privacy, le tecnologie che preservano più la privacy come il Bluetooth, i dati devono essere anonimizzati, non deve essere consentita risalire l'identità delle persone, le app devono essere interoperabili in tutta Europa, in modo da funzionare se qualcuno supera i confini, vanno progettate con i migliori standard in campo epidemiologico, li ho trovati, sto leggendo, devono essere sicure ed efficaci. Insomma, una serie di raccomandazioni che pian piano vengono disattese. Oggi io credo
rilasciate
che
dal EDPB, così ci mettiamo un'altra sigla, il consorzio, Consiglio dei Garanti Europei della Privacy.
Nelle parole di chi ha sviluppato l'app,
Bendix Spoons,
c'è stata è stata pubblicata un'intervista sul Corriere a Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, che insieme a Bendix Spoons ha sviluppato l'app, e che ha detto che Usa Bluetooth, che è una sua componente fondamentale, ma può usare anche il GPS. I dati dove finiscono possono essere conservati solo sul telefono, oppure su server che sceglieranno le istituzioni.
Dipende dalla scelta dello Stato.
Chi può vederli è una serie decisione che tocca alla politica. Si possono far arrivare ai medici, aiutati da un call center professionale che, come in Corea del Sud, chiami le persone, oppure ai sindaci. Insomma, alla fine dei conti, io ho quasi l'impressione che questa app non esista. Cioè che questa app sia, che ci sia un qualche mock-up che è stato preparato e una serie di specifiche che sono state proposte al comitato e che hanno vinto la gara, dove c'è scritto noi faremo la privacy, potremmo usare il Bluetooth, e siccome hanno lasciato tutte le possibilità aperte, la nostra app potrà utilizzare il Bluetooth, il GPS, potrà essere centralizzata o decentralizzata, potrà essere installata da tutti o da nessuno, eccetera, la task force ha scelto questa perché è quella che gli lascia il margine di manovra più grosso, ma che di fatto l'app di per sé non esiste, perché
io ho l'idea al contrario.
Ma dai.
Anche in realtà esista l'app e sia nata come tracciamento del GPS, come forse le primissime volte in cui parlavamo di tracking apps in generale, si pensava a tutti, il GPS, noi parlavamo del supermercato, della metropolitana, di come fare a distinguere, e che man mano abbiano aggiunto le funzionalità di Bluetooth, di questi algoritmi, cercando di, però senza levare le precedenti, quindi di fatto è già lì pronta, e a quel punto quando uscirà e avrà il GPS, il server centrale, i dati rivenduti ai coreani per...
Tu sceglieresti un'applicazione del genere se fossi l'amministratore delegato del paese? C'è una roba raffazzonata che è nata per fare una cosa a cui si sono state
nessuno
aggiunte.
Nessuno ha mai detto che sia raffazzonata, nel senso che però magari sia già tutto pronto, ma visto che in questo momento l'Europa e l'attenzione pubblica è posta verso la privacy, il dire no, ma noi facciamo solo Bluetooth che è considerato privato, e anche lì
è raffazzonato,
non è automaticamente privacy, però dire poi se dobbiamo accendere, accendiamo, c'è già.
Come fai a dire però che non è raffazzonata una soluzione del genere?
Vabbè, Fracco, ma non può non essere raffazzonata un'applicazione che, se va bene, è in sviluppo da un mese e mezzo.
Vediamo l'esperienza olandese,
che ha un team di, credo, da quello che ho letto, circa 120 persone.
Cerchiamo di definire che cosa vuol dire raffazzonata. Per me un'app che non è raffazzonata è un'app che parte con un progetto iniziale, con una serie di specifiche molto chiare, che in questo caso dovrebbero essere privacy
first, che non c'erano.
Perfetto, che può essere il famoso protocollo di P3T, per esempio, è costruita attorno a questo con delle specifiche stringenti e dei miglioramenti in termini di miglioramento della funzionalità e dei bug, non una cosa che nasce per una cosa ma poi ci attacchiamo un modulo per farne un'altra e poi ci mette. Quella è la definizione di raffazzonato, per me.
Se posso aggiungere un pensiero, in realtà non è questo l'aspetto che mi ha colpito in questi articoli che abbiamo letto, no? Perché appunto noi possiamo fare un po' di ipotesi su quale sia lo stato e lo sviluppo dell'applicazione, ma soprattutto nell'intervista che citavi tu, con tutta quella sfilza di situazioni nelle quali posso fare A e posso fare B, però è una scelta che fa la politica, posso fare C e posso fare D, però è una scelta che deve fare la politica, posso fare E e posso fare F e così via, abbiamo capito. La cosa che mi mette in, diciamo, chiaramente in allarme è che ancora una volta è evidente che non è chiaro il progetto di utilizzo.
Certo.
E che coinvolge talmente tante scelte, tanti enti, cioè quello che sta venendo di nuovo fuori è questa enorme confusione di comitati, di enti, di, non a caso citavo, io l'ho letto per ultimo stasera questo articolo velocemente, che adesso contro questa app si è scatenata anche il COPASIR, che è il Comitato per la Sicurezza Nazionale.
Ma è giusto,
ma è chiaro,
ma scherziamo,
per questo, no?
Ma scherziamo, le informazioni
Comitato
fanno parte
parlamentare
anche
per la sicurezza della Repubblica,
è proprio questo,
quindi...
cioè che appunto siamo in una situazione di enorme confusione su chi deve fare cosa e un'app di questo tipo come si inserirebbe in un contesto generale in cui devi avere un progetto di utilizzo dell'app, no? E devi avere appunto tutte le prescrizioni che in qualche
la
maniera
la tentazione
come
di dire siamo in emergenza, quindi possiamo...
quella l'abbiamo detta dal primo giorno,
esatto, è forte.
Ma proprio nell'emergenza hai bisogno del bisturi, Non hai bisogno del coltellino svizzero che fa 200 cose, ma per aprirlo ti sfasci le unghie, ti rompi i guanti, poi lo trovi, poi la cosa che ti serve non funziona bene perché doveva stare tra il cavatappi e il cacciavite, eccetera. Hai bisogno del bisturi. Una cosa che venga progettata dall'inizio alla fine per fare una cosa e una sola, e bene, perfetta. Per cui devi avere un progetto, un protocollo e un'esecuzione che sia impeccabile, non 10.000 comitati come dice Max, 10.000 cose e l'app può fare questo ma anche quello, perché devi far contenti i cittadini, i servizi segreti, i complottisti, i ricercatori, i non ricercatori. Questa cosa qui è una porcata all'italiana se nasce sotto questi auspici. L'ultima cosa che ho letto oggi pomeriggio è che tutti hanno detto che dovrà essere libera, che l'installazione dovrà essere volontaria, dovrà essere libera, dovrà essere volontaria. L'Europa ha detto assolutamente deve essere una cosa volontaria. Oggi però pomeriggio hanno detto volontaria, però siccome i trasporti saranno un casino, i tuoi movimenti saranno limitati se non installi l'app.
Aspetta, questo io anch'io ho letto, ma ho cercato di approfondire perché questa cosa...
Questa era sul Corriere oggi.
No, esatto, tanti la citano come sarà necessario, potrà, limiterà anzi, tanti le da gli spostamenti a chi non la viene installata, e fra l'altro quello non vuol dire che è volontaria perché diventa di fatto obbligatoria, ma e con anche ripercussioni chi non ha uno smartphone, vabbè, insomma, ragionamenti ampi, ma tutti citano il Corriere. Andando sul Corriere c'è un articolo che sembra più c'è questa app che certo dovrebbe essere usata, quindi una buona idea potrebbe essere, ma sembra quasi un'idea del
il titolo era molto più trashant, il titolo era molto
no ma infatti l'importante era andare a ritrovare l'articolo da cui è nato sul Corriere della Sera, che invece era un po' più
però aspetta, sul tu hai visto quale? Su quello sul Corriere online o quello sul Corriere cartaceo?
Quello sul Corriere, le schede sul Corriere online.
Perché sul Corriere cartaceo c'era un articolo con tutti, non so se forse era proprio la stessa intervista al direttore del centro medico Sant'Agostino, però il punto è che, come dire, il giornalista ha messo delle cose in campo e tra queste nel reame delle possibilità ci può essere appunto quello che dicevamo, sia che vengano, come dire, no, non viene obbligato l'uso, non viene neanche incentivato l'uso, ma viene disincentivato il non uso, che è la stessa cosa, tomato.
Beh, è come incentivare l'uso, scusa.
Poi da lì si è creata, come dire, una querelle sui social oggi, però è una querelle che in questo momento è basata sul nulla, che poi la politica, i partiti e il governo stiano facendo quei pensieri. Siamo nel reame delle possibilità, sicuramente.
Basato su nulla, nel momento in cui il primo quotidiano d'Italia, in un articolo a firma Lorenzo Salvia, scrive: il vero problema è quello dei trasporti, ci potrebbe essere l'apertura stabile delle zone del traffico limitato per alleggerire la rete di bus e metropolitana. L'ultimo è: il governo continua a lavorare sulle regole che dovranno consentire la cosiddetta fase 2, cioè la riapertura del paese dopo la quarantena. Immuni, l'app che dovrebbe mappare i contatti dei contagiati per evitare un'eventuale seconda ondata dell'epidemia, resterà volontaria, ma chi sceglierà di non scaricarla potrebbe avere delle limitazioni negli spostamenti, un incentivo per raggiungere quel 60% di adesioni che viene considerata la soglia minima per garantire l'efficacia del sistema.
La fonte del signor giornalista
non importa, non è citata, ma nel momento in cui sul primo quotidiano d'Italia io leggo queste parole, non penso al sito del complottista che scrive qualche cosa senza fonti, scrivo qualche cosa su cui il direttore di quella testata ci mette la faccia e la reputazione che ci sono delle fonti controllate che hanno confermato che la politica sta pensando di incentivare e cosa.
Ragazzi, il Corriere, questo è sicuro, l'abbiamo visto nel corso di questi due mesi, che ogni volta che è uscito qualcosa sul Corriere era in qualche modo un'anticipazione delle posizioni del governo.
Perfetto, per cui attenzione a dire no, forse la bufala, non la bufala, poi farà retromarcia, ma nel momento in cui il dottor Salvia scrive una roba del genere sul Corriere della Sera, immagino che non siano bufale, che siano cose che a palazzo in questo momento sono fortemente prese in considerazione.
Ma figuriamoci.
Nel frattempo,
certo,
dall'Inghilterra sembra essere arrivata una notizia che fa ben sperare sul futuro, nel senso, non so se l'avete letta, che l'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha cercato in tutti i modi di convincere Apple e Google a rilassare le regole, perché parlavamo prima appunto delle loro API, della loro unione per fare un qualcosa che permette il tracciamento, e sono iniziate a circolare appunto le regole con cui queste app che utilizzeranno i sistemi messi in campo da Apple e Google potranno utilizzare il Bluetooth, e saranno solamente app che garantiranno by design, per principio, la privacy, quindi quelle che usano i sistemi sul telefono.
Quindi tu pensi che un'app come Immuni o come un'app europea che non si appoggia al protocollo, quello scelto da Google e Apple decentralizzato, ma ne usa uno centralizzato, proposta dai governi dei
su
paesi,
iOS potrebbe avere problemi a girare.
Tu pensi che Apple si rifiuterebbe di pubblicarla? Cioè non l'app che fa Facconi o Solerio, l'app che produce e che pubblica e cerca di pubblicare la presidenza del Consiglio dei Ministri, per esempio, pensi che Apple si metterebbe per traverso? Non si sono messi per traverso per la roba prima fanda?
È quello che apparentemente speriamo. Una delle notizie che è arrivata
dal Guardian
d'Inghilterra.
Un articolo del Guardian.
Mi ricordo il casino Gaza. Che è successo quando Apple si è rifiutata di sproteggere un telefono perché forse c'erano i dati della cugina, della sorella, dell'attentatore, della scuola, Pinco Pallo in giro alla Florida. Posso immaginarmi Apple e Google si mettono di traverso nella guerra contro il coronavirus. Posso solo immaginarmi cosa succederebbe. Non credo che farebbero una roba del genere, però vedremo. È molto interessante però questa cosa.
È anche vero che qua sarebbero tutti tutti contro tutti, nel senso gli stati contro i colossi della tecnologia, che più volte abbiamo detto che hanno più cittadini degli stati stessi. Sarebbe comunque una guerra fra virgolette interessante, ecco, una forza di un punto di forza in cui non è solamente un'azienda che va.
Bisognerà stare attenti.
In Olanda sono più avanti di noi comunque, perché sono già nella fase di
sono già dimostrato che funzionano queste app.
E già hanno avuto un leak. Hanno perso 200 nomi, email e password criptate dell'app per il tracciamento.
Ma attenzione, le motivazioni per cui noi dovremmo stare tranquilli sono: è stato un errore umano, avevamo fatto l'app di fretta.
I'm sorry.
Neanche un
facciamola fare a Zuckerberg. Fantastico. Te l'avevo detto, te lo metto, ma potrebbe.
Nel senso, abbiamo detto raffazzonata e loro l'hanno detto. Era raffazzonata.
Era un po' di fretta, però ecco, poi dell'errore umano.
Era girata un'app secondaria fatta dagli sviluppatori che in qualche modo ha fatto uscire tutti questi dati. Aiuto.
Manca però ancora una cosa fondamentale, su cui io batto da un mese oramai, cui mi ha fatto piacere che la settimana scorsa è uscita la newsletter di Bruce Schneier e ha ribadito esattamente le stesse cose.
Ecco perché ce l'avevi pronto.
C'avevo il dito pronto.
Ce l'aveva pronto perché doveva citare Schneider. Tu l'hai citato due settimane fa, no?
Io ho detto che doveva ancora pronunciarsi e poi ho detto come vedevo io la cosa.
Se sentivi settimana scorsa diceva: sto aspettando Franco che si pronuncia e poi faccio la mia newsletter.
La newsletter è mensile, lui non può fare le cose raffazzonate.
No, Schneier. Bruce, il caro Bruce, assolutamente. A Bruce, esattamente.
E cosa ha detto che calza 100-100 con quello che hai detto tu?
Quello che ha detto lui.
Quello che ho detto io. Ha detto che
ho capito.
Il problema grosso è: a che cosa serve? Abbiamo delle
prove.
Ma
questo l'ho detto anch'io prima.
Ok, prima di iniziare a chiedere centralizzato, decentralizzato, io c'ho le chiavi, lui c'ha le chiavi, la Apple la appoggia, non l'appoggia, poi il GPS, non il GPS, eccetera. Ma siamo sicuri, prima ancora di mettere in discussione i dati dei cittadini, che questa cosa serva a qualcosa? Oppure stiamo sprecando tempo degli sviluppatori, del Parlamento, dei giornalisti, dei cittadini, per parlare di una cosa, e soldi soprattutto, che potrebbero essere utilizzati per diagnostica, terapia, cioè salvare veramente vive, salvare veramente vite, eccetera. Io non è questo che...
Vabbè, ma l'app è gratis, che problema c'è?
Schneier riepiloga una serie di ricercatori, di analisti, di crittografi che discutono le varie cose, eccetera, e poi alla fine dice: per me il problema vero non riguarda privacy e sicurezza. L'efficacia di qualsiasi tracciamento dei contatti basata sulle applicazioni non è provata. Un contatto dal punto di vista di un'applicazione non è lo stesso che un contatto epidemiologico. E il rapporto infezioni-contatti è alto. Avremmo bisogno di considerare i falsi positivi. essere vicino a qualcuno, ma separato da una partizione o qualsiasi tipo di barriera, provoca un falso positivo. È un contatto, ma non può essere. Barriera può essere la mascherina di qualsiasi sì. tipo, la cosa, eccetera.
O nei negozi, il fatto che adesso c'hanno tutti quanti,
uno che,
no? uno
che è in coda in macchina e l'altro che è in coda nella macchina a fianco, uno che è in macchina, l'altro che è in motorino, contatti fermi
quello
al semaforo per due minuti.
Appartamento di fianco, per non è che il Bluetooth si ferma seguendo
certamente,
i confini dell'appartamento.
Certamente, certamente.
E anche soffitti certamente. E pavimenti.
Dopodiché ci sono i falsi negativi. Non essere stato vicino a qualcuno non vuol dire che quello non ti aveva infettato. Perché il contagio può passare attraverso il contatto di oggetti che sono infetti. Un carrello della spesa, un oggetto sul bancone del supermercato. Lo tocchi, c'è passato due minuti prima uno che ci ha starnutito sopra, lo tocchi, ti tocchi gli occhi e sei infetto. Ma l'app non può saperlo. E quello è un falso negativo. E inoltre, senza, dice ancora Schneier, dei sistemi di testing accurati, veloci ed economici, e io aggiungo pervasivi, in numero da coprire gran parte dei contatti trovati dall'app, vabbè, l'informazione che ti dà questa app, per quanto sia giusta, è assolutamente inutile. È inutile. Se l'app ti dice che in una settimana ci sono 100.000 persone che hanno avuto dei possibili contatti, e tu devi avere la possibilità di fare il tampone a tutti 100.000 velocemente e due o tre volte di fila, perché non si positivizzano subito i malati. E questo è un altro problema enorme. E quindi dice, è un falso sillogismo. C'è qualcosa che deve essere fatto, bisogna fare qualcosa. Questo è qualcosa e quindi dobbiamo fare questo. È vero, la politica spesso funziona così. Funziona così. C'è un casino, dobbiamo far vedere che stiamo facendo qualcosa. C'è l'app, potrebbe stiamo facendo l'app, siamo fighi. E se l'app serve a qualcosa, non se lo sta chiedendo nessuno. È questo che è drammatico.
Sì, vabbè, la solita risposta facile a una domanda molto molto complessa, perché stiamo parlando di questi famosi sistemi asiatici, però i sistemi asiatici non si fermano all'app. La Corea del Sud non è che ha avuto una curva bassa per l'app, l'ha avuto per la capacità di reazione e di processazione dei test e della diagnosi.
Certo.
Poi forse uno su 10 magari
sono sempre più
giovamento
convinto
dall'app.
No. Sono andato a fare un ripasso dei miei quaderni di epidemiologia e di statistica. Si parla tanto, ne abbiamo parlato, vi avevo fatto anche una mini dissertazione su sensibilità e specificità, veri positivi e falsi positivi, se
è
rimasta
su YouTube,
andate
a recuperare.
Interessante. C'è un fatto in più. La sensibilità e la specificità ci danno delle caratteristiche intrinseche del test nel momento in cui tu studi il test, e sono il numero di falsi positivi e il numero di falsi negativi, oppure il numero di veri positivi rispetto a tutti i veri, tutti i malati veri, o il numero di negativi rispetto a tutti i veri negativi.
La matrice di confusione.
Perfetto. In epidemiologia questo deve fare un passo successivo, che è la trasformazione da quei due numeri lì di sensibilità e specificità allo studio del valore predittivo del risultato positivo e il valore predittivo del risultato negativo, che sono il ragionamento opposto. La sensibilità è: io ho questa persona che è infetta, che probabilità ho che il test dia il risultato corretto? Questo è la sensibilità. Anzi, sì, la sensibilità. Il valore predittivo è il contrario, è quello di cui hai bisogno nel momento in cui usi il test, cioè io non so niente della popolazione che sto testando, dei pazienti singoli che sto testando. Io ti testo e ho un risultato positivo. Qual è la probabilità che quel risultato positivo sia giusto? Ok? Il ragionamento è esattamente l'opposto, ma il numero, il calcolo, la percentuale non è esattamente certo. L'inverso, per niente. Bisogna fare una cosa che è molto complicata dal punto di vista teorico, che è l'applicazione del teorema di Bayes.
L'intervallo di confidenza.
Poi calcoli anche l'intervallo di confidenza, ma l'applicazione del teorema di Bayes ti permette di calcolare il valore predittivo, che tiene conto non solo degli sbagli del test, ma anche della prevalenza della infezione, in questo caso, nella popolazione. E più è estremo il valore della, della prevalenza, cioè più è molto basso o molto alto, più si avvicina al molto basso o al molto alto, più si sballano i valori predittivi rispettivamente, quello positivo e quello negativo. In soldoni, se la prevalenza della malattia inizia a calare come sta calando e abbiamo già una sensibilità che è non al, sicuramente al 99% per l'app di contact tracing, per tutti i discorsi che abbiamo detto, no? la paratia nel mezzo, la separazione, sì, eccetera, quindi abbiamo una sensibilità dell'80%. Per una patologia che ha una prevalenza probabilmente in questo momento del 2% della popolazione, possiamo pensare a un valore predittivo attorno al 50%. 50-60%. 50% vuol dire che è esattamente come tirare una moneta.
E a casaccio.
È come tirare una moneta. Per cui stiamo spendendo una marea di cose per un sistema che non ci aiuterà un fico secco probabilmente. È pazzesco. Vi metto nelle note dell'episodio delle pagine abbastanza semplici dove spiegano questi concetti di epidemiologia e di calcolo, e diventa banale. Per avere un test, un sistema attendibile, devi avere una cosa che abbia una altissima sensibilità e specificità, se no appena la prevalenza della patologia inizia a calare, tu non hai nessuna utilità nel predire risultati positivi. Va bene.
In realtà è un discorso che, no, che continua a comparire, no, su questo discorso sul valore di questi sforzi, e però è come se poi appunto prevale quell'altra impressione, quell'altra tendenza, bisogna quel falso sillogismo a cui facevi riferimento tu, no? Cioè la sensazione è, oggi è più importante far vedere che si sta facendo qualcosa.
Certo.
No? E senza fermarsi, certo, a riflettere se quel qualcosa effettivamente vale gli sforzi che si fanno. Io potrei, ma non voglio annoiare né voi né i nostri ascoltatori, raccontare con una certa dovizia di particolari che cosa si sta mettendo in piedi per gestire questa fantomatica fase 2 per 2 o 3 mesi nell'università.
Ah, certo, posso immaginare.
Follia.
Posso immaginare. Ma è...
Però la tu devi dare la, come dire, appunto, in questo momento se dici una cosa del genere vieni massacrato, perché no, dobbiamo far vedere che tutto funziona, che tutto è perfetto, che tutto, che poi ci costerà tanti di quei soldi di risorse e di energie per risultati nulli.
E certo, e che distorce da quello che potrebbe. Assolutamente, assolutamente. Ma oggi in questo momento la differenza tra i paesi che stanno facendo tra virgolette bella figura e quelli che stanno facendo brutta figura è semplicemente quello. I paesi che stanno facendo bella figura sono quelli non che stanno facendo qualcosa, ma che stanno facendo delle cose molto specifiche, molto bene, da subito e in maniera ordinata. E non sono app o invenzioni del genere, sono mettere a disposizione di tutta la popolazione quello che serve per fermare i contagi: dispositivi di protezione e diagnosi. Proteggere i medici prima di tutto, gli infermieri, chi entra e esce dagli ospedali, proteggere la gente comune, spiegargli come usare i dispositivi di protezione. Oh ragazzi, cioè io sono stufo di andare a fare la spesa, di trovarmi in coda gente con la mascherina messa a metà perché dall'altra c'è la sigaretta e la gente che gli passa, cioè rendiamoci conto. Per di più, uno che fuma, io non ce l'ho coi fumatori, lo sono stato e non ce l'ho coi fumatori, però uno che fuma dovrebbe avere la percezione di quanto distante e dove può arrivare quello che lui inala ed esala, e in quello che uno esala quando sbuffa il fumo di sigaretta, insieme al fumo di sigaretta, se sei per caso, non lo sai, se sei infetto, c'è anche il virus. E quindi il fumatore, vedere sta gente con la mascherina, vedere quello con la mascherina sulla bocca, perché? Perché hanno comprato la mascherina più figa, quella
quella da Witton,
FP14.
Metti una sulla faccia, un FP3, con le valvole serve a niente, a te serve, ma se sei se metti la FP3 senza valvole, fai 2 passi per andare a fare la spesa, se non sei Mennea la togli perché vai a 60 di saturazione. Non riesci a respirare attraverso quella fare lì. È assurdo. È per quello che fanno le FP3 con le valvole.
Perché? Perché le usa il saldatore o quello che lavora su cose molto tossiche per non inalarle, ma riesce a esalare. Le hanno usate i medici che lavoravano sul malato Covid positivo, perché tanto lui è già positivo, se io esalo i miei virus, nel caso ce l'abbia, chi se ne frega, lui ce l'ha già addosso. Ma usa... ne vedi di tutti i colori. Non è stato fatto quello che serviva: educazione, cultura.
C'è da dire che siamo in ottima compagnia, nel senso che veramente i casi positivi non è l'espressione giusta in questo momento storico, però i casi da seguire sono praticamente inesistenti. Forse la Germania, che ha avuto degli ottimi risultati con una strategia preventiva molto forte, però e infatti qual è il punto di questa applicazione? Che sarà compatibile con, non mi ricordo se altri 7 o 7 paesi in totale, compresa l'Italia. Quindi noi, per carità, lo stiamo affrontando all'italiana, con la burocrazia, i comitati, le task force, spesso i comitati ma quelli sbagliati, le task force con le persone sbagliate, come l'esempio che facevamo prima. Però credo che tutto il mondo, o la maggior parte del mondo, sia sulla stessa barca di completo disordine e di completo non sappiamo dove sbattere la testa. Facciamo almeno vedere così prossime elezioni.
A vedere i video che arrivano dall'Oriente, Giappone, Corea, e che arrivano dalla Germania, dall'Olanda, dai paesi del nord, devo dire che no, non sono d'accordo. Che
no, aspetta, molto... Giappone no. Giappone, vatti a vedere cosa sta succedendo in questi giorni a Tokyo.
Sì,
no, spiegami. Il Giappone sta tornando la famosa gobba di cammello.
Uh-huh.
In Giappone
hanno la seconda ondata.
E Tokyo in particolare ha la seconda ondata in questo momento, e la situazione pare sia abbastanza, anche lì, abbastanza preoccupante. Infatti Shinzo Abe è molto molto sotto pressione, come non lo era stato invece qualche settimana fa. Vabbè, la Cina ne abbiamo parlato spesso e volentieri. Vi consiglio di vedere un documentario di una mezz'oretta che è stato pubblicato sul web channel, dove fa vedere cosa vuol dire vivere in Cina in questo periodo, e dove a ogni spostamento c'è letteralmente un posto di blocco.
Sì.
E con la misurazione
checkpoint Charlie,
la temperatura. Sì, è qualcosa di...
C'è anche da noi, nelle grandi stazioni, così. Sono andato a fare visite urgenti la settimana scorsa a Genova, per la prima volta da quando è iniziata l'epidemia. Sono arrivato là, sono andato in macchina, ma ho parcheggiato nel parcheggio della stazione. Uscendo dalla stazione c'è il checkpoint Charlie, devi passare per forza di lì. C'erano 4 in divisa della Guardia di Finanza, che facevano...
La Guardia di Finanza, finanzieri.
Sono forze dell'ordine anche loro, sono stati arruolati e impiegati per questa cosa qui, che chiedevano l'autocertificazione, raccoglievano le autocertificazioni, dialogavano 2 minuti con chi doveva passare, poi lasciavano passare e tenevano l'autocertificazione. Tutti quanti, belli, bardati, coi guanti e la mascherina FP3 con le valvole, in modo che se uno di quei finanzieri era positivo asintomatico, ha cercato di infettare tutti quelli che uscivano dalla stazione uno a uno, tan tan tan, come la batteria dei polli. È una roba fantastica. Vabbè, io penso che la questione della gobba di cammello sia da studiare, sia interessante. I paesi che per primi si sono mossi in maniera rigida e ordinata e hanno avuto un rallentamento precoce dell'epidemia, sono quelli che hanno creduto di aver superato la cosa, di poter riaprire, e stanno vedendo la seconda fase. Cioè, noi la seconda fase non l'abbiamo ancora vista, perché non abbiamo finito la prima. Sono sicuro che se avessimo contenuto la prima fase in 15 giorni, oggi saremmo nella bratta fino qua.
Quindi vabbè, insomma l'italiana può anche darsi che ci vada meglio,
sì.
Ah, certo, è 50-50. Vabbè, ma l'unica cosa sicura della seconda fase è che viene dopo la prima. Credo che è l'unica cosa
su questo siamo tutti.
Guarda, sembra che da un po' di secoli siamo abbastanza d'accordo su questa.
Va bene, datemi 2 secondi. Basta. Qui siamo in ritardissimo, devo recuperare il canovaccio. E anzi, facciamo i produttori esecutivi, va, che invertiamo l'ordine delle cose. produttori esecutivi sono il modello di sostentamento di Digitalia. Digitalia si basa su quello. Non abbiamo altri introiti che rari e pochi e mal pagati, no, ci mancherebbe, sponsor, ma tanti generosi produttori esecutivi. Distribuiamo Digitalia ispirandoci al software, alle free trial, no, come una cosa da ascoltare gratis una, due, tre volte, da assaggiare, da far assaggiare agli amici, e poi quando entra nella vostra routine settimanale vi chiediamo di contribuire al suo sostentamento e alla sua sopravvivenza. Tra tre giorni Digitalia compie 11 anni. Se è da 11 anni qui, non è perché ci sono 4 o 5 volontari asceti, autofustiganti, che tutti i lunedì vogliono impiegare il loro tempo per fare Digitalia, ma perché qualcuno che economicamente l'ha reso sostenibile. Questo qualcuno siete voi, o potete essere voi, se andate su Digitalia e la supportate con una piccola donazione. Scegliete voi di quanto, scegliete voi ogni quanto, ma fatelo perché noi veramente lavoriamo per voi. In cambio vi ringraziamo nella notte dell'episodio, come fa adesso Max anche dal vivo nella trasmissione. Prego Max.
Eccomi qua, questa sera ho inforcato gli occhialetti nuovi che dopo due settimane di occhiale rotto sono riuscito a recuperare dall'ottico, per poter meglio ringraziare i produttori della puntata 520, che sono: iniziamo con il nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta con la sua donazione singola immancabile da un euro. Poi donazioni singole da 2 euro di Davide T, da 1 euro di Mauro Martelli, da 2 euro di Giuseppe Cavallo, Alessio Ferrara, e da 3 euro di Marco Grechi.
Grazie a tutti di cuore.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Calogero Augusta, Simone Podico, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Agostino Sargenti, Giorgio Puglisi, Enrico Mattiazzi, Umberto Marcello, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Paolo Posocco, Gianluca Nucci e Fabio Zappa.
Grazie, grazie di cuore.
Mamma, quanti sono, hanno fatto venire il fiatone. Donazione singola da 4 euro di Roberto Duina, donazioni ricorrenti da 5 euro di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Stefano Rocchetti, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele, Andrea Delise.
Grazie, grazie di cuore.
E donazione singola da 22 euro di Paolo C, che è il nostro lead executive producer della puntata.
Grazie Paolo, grazie di cuore a tutti i produttori esecutivi. Noi siamo qui tutti i lunedì, qualche volta anche in settimana con lo speciale, come è successo qualche volta ultimamente, a lavorare per voi. Per cortesia, fate in modo che questo lavoro abbia un minimo di ritorno. La cosa sta funzionando, continua a funzionare se ognuno di noi fa la sua parte. Noi continueremo a lavorare per voi. Apple ha anche messo, non so se l'avete visto, a disposizione questo tool per valutare il cambiamento nello spostamento delle popolazioni. È abbastanza interessante, è fatto bene con la solita cura.
Credo misurato in base al numero di query a Apple Maps. Mm-hmm. Quindi sì, delle 10 persone che lo usavano prima, 9 ecco, hanno smesso di usarlo nell'ultimo periodo in Italia.
No, ma dai, non è vero. No, perché guarda, che io Maps sono è poco utilizzato.
Un grande difensore di Apple Maps. Funziona
Maps, se dobbiamo paragonarlo allo stato in cui era. Ma Michela, quando risalgono le tue esperienze? Perché devo dire che
è cambiato tanto.
È veramente evoluto tanto. È veramente evoluto tanto. Io non devo dire che non ho, pur essendo riconosciuto in giro per il mondo che dove devi usare Apple Maps è negli Stati Uniti e possibilmente sulla costa ovest, che il resto del mondo è
Nord,
un gradino
zona
più in
Cupertino.
Basso. Esatto, e il resto del mondo. Io devo dire che in Italia
funziona
uso
bene.
Sempre quello, tranne quando voglio cercare un'attività e nella ricerca dell'attività direttamente dalle mappe su Apple Maps non lo trovo, e allora giro su Google Maps, dove so che c'è anche, dove ho lasciato gli ultimi peli che mi si sono staccati dal naso. Però devo dire, a parte questo, la cosa curiosa, andando a vedere i mobility trends, è che l'Italia, che sta facendo tra virgolette pessima figura, o comunque che appare come tra le nazioni, anzi forse la nazione più colpita e più disastrata per colpa del coronavirus, è quella che ha implementato meglio di tutte il lockdown, perché a fronte di un meno 78% della mobilità generale dei cittadini italiani, il Regno Unito ha fatto meno 65%, la Germania meno 42% e gli Stati Uniti meno 35%. Allora, se noi paragoniamo il dato della Germania meno 42% con quello degli italiani meno 78% e guardiamo l'andamento dell'epidemia nel nostro paese e nel loro, ci rendiamo conto ancora una volta di più che quello su cui ci si è concentrati, quello su cui si è concentrato il discorso pubblico, non era veramente il nucleo della situazione.
Dove per discorso pubblico tu in questo momento stai facendo riferimento ai vari episodi di, come dire, spia di
mi sto riferendo
gente
io,
che si è
non solo,
gente non solo che
mi
si
sto
è,
riferendo alla campagna
alle scelte.
Io sto a casa, state a casa, che è stato giusto, non sto dicendo che dovevamo tutti andare in giro, sto dicendo che il focalizzare il 100% dell'attenzione sull'implementare misure di restrizione della mobilità non era sufficiente, non è stato sufficiente. Fondamentalmente, se i soldi che abbiamo impiegato per far volare droni, comprare e far volare droni per andare a rincorrere quelli che correvano da soli sulla spiaggia, li avessimo utilizzati per tamponi, mascherine e respiratori per rianimazioni, probabilmente oggi saremmo più simili alla Germania. Invece ci si è, a livello di comunicazione e anche di intenzione politica, molto molto concentrati su questa cosa del distanziamento sociale, che è sacrosanto e che è importante, ma che non è l'unica cosa, anzi, perché poi il distanziamento sociale è relativo, no? Tu smetti di andare in giro, non infetti 1000 persone, ma se di solito stai tutto il giorno in giro e vedi i figli 2 minuti e la moglie un'oretta, eccetera, e stai a casa 24 su 24, e beh, l'epidemia la porti, c'hai un allargamento momentaneo all'interno dei nuclei familiari. Quello lì è stato misurato, è ovvio, è molto certo, minore, eccetera. Però era giusto imporre l'attenzione su questo, ma ho l'impressione che sia stato utilizzato a livello comunicativo per distogliere l'attenzione sulle carenze organizzative in altri ambiti che oggi stanno venendo fuori, che tanti stanno cercando di puntare il dito e che continuamente sui giornali vengono spodestate con turista in spiaggia a Rimini, solitario in mezzo alla spiaggia, placcato da 18 wrestler della Guardia di Finanza come peggiore untore della storia dell'umanità.
Però lì te la devi pigliare col Corriere di qui sopra, eh?
Sì, sì,
anche
certo,
col Corriere di qui sopra.
Sì, sì, anche la campagna mediatica è stata comunicativa.
Sì, però la campagna mediatica è uno degli effetti di questo lockdown, è che ha ripercussioni anche sulla stampa. La stampa, il Corriere, cosa scrive? Scrive quello che gli arriva. Oggi non abbiamo 1 miliardo di reporter che girano per il paese, che studiano le situazioni, eccetera. Abbiamo dei giornalisti chiusi in casa per paura della quarantena che ricevono report dalla Protezione Civile, dalla Polizia di Stato, dal Ministero dell'Interno e ripubblicano. E quindi anche qui c'è un raffreddamento anche delle possibilità della stampa.
I giornalisti vanno alla conferenza stampa della Protezione Civile.
Perfetto, e lì vengono imboccati delle notizie che devono raccontare, che sono giuste.
No, non
sono
devono raccontare, no, devono commentarle, è diverso.
Perfetto,
da raccontarle.
È vero,
ecco, soprattutto quelle non sono notizie.
È vero.
Abbiamo
devi
visto
decidere
che quei
cosa
numeri non sono notizie,
pagina.
Non è scienza.
È vero e non è vero, nel senso che
dovrebbero,
ma non sono nella condizione di. Perché
no,
oggi...
no, mi dispiace, no, perché il Corriere che ogni giorno mette in prima pagina sul sito la tabellina del Menga con quei numeri della Protezione Civile, quello è volontariamente, stanno volontariamente giocando, sfruttando la paura delle persone. Che poi c'è tutto il mondo, perché i cinesi ogni giorno la prima cosa che fanno oggi è aprire l'applicazione che ti fa vedere il numero di contatti,
infetti,
il numero di morti,
certo, certo,
e dove sono i contatti più vicini.
Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che in questo momento quei numeri lì tirano più delle veline di Striscia la Notizia, per cui vengono utilizzate esattamente come veline di Striscia la Notizia per
ma quello non è perché il giornalista è chiuso in casa,
no,
è perché il giornalista non sa fare il suo lavoro.
È vero, però che ci sia un raffreddamento e che tutto questo blocco diminuisce anche lo scambio delle informazioni, la possibilità di andare a studiare, eccetera. Quanti giornalisti sono entrati negli ospedali a andare a vedere com'era la situazione, secondo te, in queste settimane? quanti.
Ma non ci possono entrare, ma spero che non li facciano mai entrare.
Perfetto, non ci possono entrare. Non è vero, non è vero, Michele. In un paese libero i giornalisti vengono scafandrati come un cacchio di Netturbino che andava a pulire i sotterranei di Chernobyl e ficcati dentro gli ospedali a vedere i medici in che condizioni lavoravano, gli infermieri in che condizioni lavoravano. In un paese libero funziona così anche se c'è la guerra. Anche se c'è la guerra, al fronte i giornalisti ci vanno anche se ci sono le bombe, magari con i soldati attorno che li difendono, ma non è che se ne stanno in casa perché al fronte c'è la guerra, perché fare il giornalista vuole andare a studiare le cose dove succedono, anche se sono pericolose, e li metti nelle condizioni di farlo. Non è Dio, c'è l'epidemia, il giornalista deve stare a casa e scrivere quello che diciamo alla conferenza stampa. E scherziamo.
Ma il giornalista può raccogliere interviste, il giornalista può fare questo lavoro in altre
sì,
maniere.
È vero, è vero.
E
è
poi
vero,
soprattutto noi, in nessun paese credo sia mai successo quello che stai raccontando, se non a scopi propagandistici, che è esattamente l'opposto di quello che stai dicendo.
Secondo me è auspicabile invece.
Auspicabile, sì.
Non
okay,
a fini propagandistici, ma è auspicabile che invece di fare solo l'intervista, il medico che denuncia la problematica, il primario che denuncia la problematica, dica: guardi, qui abbiamo tutti i dispositivi di protezione, domani venga, ci facciamo vis-à-vis con tutte le precauzioni che usano i medici quando vanno a visitare i malati, gliele mettiamo addosso anche a noi, e si rende conto di quella che è la situazione, di quanti sono veramente ricoverati, qual è la percentuale dei letti occupati, qual è la situazione drammatica in cui lavora. Perché se no a cosa serve?
Sì, ma questo vuol dire anche che il paese quindi è ben gestito, che gli ospedali sono gestiti, e probabilmente il giornalista non ha nulla di cui, tra virgolette, denunciare o riportare il giorno dopo. In un sistema come quello del mondo reale, in cui gli ospedali in questo momento sono in uno stress che, se va bene, forse si vedeva dalla guerra, ma forse neanche. Credo che avere un giornalista tra i piedi, tra virgolette, sia l'ultima cosa che voglia anche l'infermiere che in questo momento sta curando dei pazienti.
E non lo so, perché se in un paese dove la stampa funziona a un'efficacia, è interesse anche dell'infermiere fare quel sacrificio e avere quella mezz'ora, una volta, un reporter, un fotografo che fotografa in termine specifico la situazione e la riporta al paese, perché questo provoca dei cambiamenti. Invece noi avevamo gli ospedali con dei casini allucinanti e i giornali che facevano vedere i poliziotti che facevano la multa col drone a chi andava a fare jogging.
Quello ok.
No, certamente.
E comunque di multe col drone si legge, no, ma poi di multe coi droni se ne legge su tutti i quotidiani, cioè su tutti i giornali anche esteri, nel senso, comunque
dipende,
le vediamo
su
in
New York
Italia,
Times
vediamo
non ci
anche
sono
all'estero, guarda
cose.
Come in India abbiamo visto in questi giorni, guarda questo, guarda quell'altro, cioè è la stampa, è quello che dicevi tu, l'effetto veline
in maniera diversa. Il nostro, ad esempio, il video del turista, non so se era un turista o un residente, solitario in mezzo alla spiaggia di Rimini, che è stato placcato, scovato col drone e placcato dalla polizia e multato, da noi è stato presentato come un simbolo, da una parte, della tendenza dei cittadini a non rispettare le regole e dall'altra degli sforzi della polizia di farla rispettare. In Germania è circolato come: guardate a che cosa ci porta a fare l'epidemia e la paura dell'epidemia. Questo non è una scena degna di un paese libero. E ha fatto notizia in maniera molto diversa.
Quello non è un giornalista degno di un paese libero.
Ecco, questa è la stessa notizia girata in due modi diversi. Va bene, poi parliamo di altro.
Telegram.
Basta coronavirus.
Parliamo di Telegram.
Parliamo di Telegram? Va bene, non so cosa c'è da dire di Telegram. Prima mi fai ringraziare Squarespace, il nostro sponsor per questa puntata. Uno dei regali di questa bellissima cosa che internet è, di essere in grado di esprimerci, di mettere online le nostre cose, la nostra vita, i nostri momenti, i nostri pensieri. Anni fa si faceva coi blog, ognuno padrone a casa sua, era facile ma non proprio facilissimo alla portata di tutti. Poi qualcuno ha capito che rendere questa cosa alla portata di tutti avrebbe potuto far guadagnare tanti soldi, e sono nati i social network, e siamo di fatti tutti corsi lì. Ne abbiamo di ogni tipo, per le foto, per i post, per questo, per quello. però non è più casa nostra. E allora ok, per le cavolate che vogliamo postare tutti i giorni o il meme di turno che vogliamo far circolare, ma ci sono delle cose che magari vogliamo che rimangano, che ne so, i nostri pensieri personali, le foto del nostro matrimonio. È lì che è importante avere uno spazio proprio, dove si decide cosa si vede e cosa non si vede, cosa resta e che cosa non resta, e che può rimanere online per tutto il tempo che vogliamo noi, indipendentemente dalle sorti di un padrone di casa che oggi potrebbe esserci e domani chissà, magari non esserci o magari non avere più interesse che quei contenuti restino. Ovviamente c'è il rischio che la cosa diventi più difficile pubblicare a casa propria, non alla portata di tutti. Ecco, queste sono le situazioni in cui non posso che consigliarvi di considerare Squarespace, perché Squarespace è semplicemente la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito web. C'è una pagina o più pagine che vedete davanti a voi esattamente come le vedranno i vostri visitatori. C'è una palette di strumenti e aggiungete gli strumenti, i moduli, semplicemente trascinandoli dalla palette sulla pagina. Ci sono riquadri per testo, immagini, gallerie, video, mappe. Li aggiungete dove volete e poi ci copia e incollate i vostri contenuti. E poi se volete cambiare tema ce ne sono tantissimi, uno più bello dell'altro, tutti realizzati da grafici professionisti e personalizzabili a piacimento, in modo che il vostro sito sia bello e professionale, come tutti i siti su Squarespace, ma personale e diverso da tutti gli altri presenti su Squarespace. Vi ricordate teresamedeossi.art? Andatelo a vedere. Teresa è l'illustratrice che ha realizzato la sigla video che utilizziamo su Digitalia. Ha messo online il suo portfolio proprio su Squarespace, teresamedeossi.art. Potete provarlo anche voi, lo potete provare addirittura gratis, non vi serve neanche mettere la carta di credito, per cui siete tranquilli, quando non lo usate più lo abbandonate e non avete sorprese. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial gratuita. Se poi decidete che fa per voi, utilizzate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Per cui trial gratuita, squarespace.com/digitalia e codice coupon Digitalia, 10% di sconto sull'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, cosa è successo su Telegram, Michele?
No, allora, collegandoci al discorso dello stato attuale del giornalismo, questa settimana avrete sicuramente letto che la Federazione Italiana degli Editori dei Giornali ha chiesto all'Agicom di bloccare Telegram servizio.
Non ne avevo saputo veramente.
Davvero?
Niente.
Non è circolata? Ah, pensavo fosse anche sul back channel. Ha chiesto di bloccare Telegram perché ci sono i canali che distribuiscono copie pirata, ovviamente, dei PDF dei giornali.
Ma dai!
Telegram effettivamente.
Sulla sedia.
Ma davvero è circolata sul back channel? Perché sul back channel i link ce li metto io.
Non so se modestamente è passato.
Ma lui è il back channel premium.
È dietro il paywall. Mi sembra di sì. Forse l'hai messa e ti è sfuggito.
No, è Michele che paga il battle pass. C'è delle cose.
Esatto, c'è il battle pass e c'ho le skin rosa su Telegram. Quindi, Telegram, che è una piattaforma dove ci sono sempre stati canali dove
questi
si smercia
canali
di
un
tutto,
po' particolari
e quelli un po' così, che si va dagli ebook, tra l'altro estremamente organizzati e veloci. Ci sono sempre stati quelli dei giornali, ci sono anche quelli delle serie TV. È comunque una piattaforma dove circola materiale illegale. Praticamente, cosa è successo? Che con l'aumento della fame di notizie sul coronavirus, di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, di cui ne stanno giovando i giornali in termini di visite sicuramente, ma non in termini di investimenti pubblicitari, in ogni caso è aumentato anche il traffico su questi canali, e quindi la Federazione Italiana Editori di Giornali ha chiesto all'Agicom di bloccare tutto Telegram presentando uno studio che ricade nella famosa fallace asserzione che per ogni utente Telegram in uno di quei canali è una copia di giornale perso, e quindi centinaia di migliaia di euro che l'editoria perde ogni giorno.
Telegram, fra l'altro, gira sui cellulari, quindi io bloccherei i cellulari.
Certo. Tu hai un buon punto.
Certo, il materiale e attività illegali vengono gestite e circolano abitualmente su Telegram, su WhatsApp, sulla posta elettronica, sulla posta cartacea, anche sulla telefonia
anche su
mobile, le sulla VHS. Telefonia fissa e anche nel parlato. Io tapperei anche la bocca della gente.
Io ieri ho letto il giornale del mio vicino di metropolitana, pensa un po'.
Perché eri metropolitana ed hai anche una distanza così ridotta da poter
esatto, il binocolo.
Abbiamo beccato un toro.
Guarda che ti denuncio alla D'Urso anche a te.
Beccato. Quando è che entrerà a far parte? Io non dico della popolazione generale e della casalinga di Voghera, che spesso ne sa di più di chi dirige la FIEG, ma almeno delle persone di cultura di questo paese, che il mezzo e il contenuto sono due cose diverse e che non puoi pensare di bloccare un mezzo semplicemente perché lì sopra transitano anche contenuti illegali. Il problema sono contenuti illegali, se no chiudiamo le autostrade perché la gente ci trasporta la droga. E porca miseria, ma è così difficile da far è così difficile.
Sì. Sì, evidentemente sì, dato che ciclicamente oggi è la FIEG, mucchio, dai. Però è una di quelle cose estremamente cicliche. Tra l'altro poi...
E sono stati scarsi quelli della FIEG, perché se avessero voluto essere molto efficaci avrebbero detto che oltre ai loro contenuti su Telegram c'era anche materiale pedopornografico e istigazione al terrorismo, perché in quel caso il loro messaggio sarebbe stato ancora più efficace.
Infatti... E tra l'altro poi...
circola anche un'altra cosa, circolano idee.
È quello che fa fastidio.
Mamma
sempre.
Mia, beh.
È quello che fa tanto.
Scusate, paura. Oggi explicit qua.
E come circolano su Telegram. Tra l'altro poi, sempre notizia telegrammosa di qualche giorno fa, Anonymous in Italia pare abbia lanciato un attacco contro invece i canali di revenge porn su Telegram.
Ma
perché
dai?
Tra le varie cose illegali che girano su
c'è
Telegram.
Anche pessimo, ma per carità, noi non siamo né per la pirateria né per il revenge porn. Per il porno senza revenge ci possiamo anche dipende poi dalle
esatto.
Però certo.
E quindi sono riusciti a tirare fuori, pubblicandoli comunque cosa sbagliata, i nomi degli amministratori dei siti di revenge porn. Mm-hmm. Adesso dico io, ci riesce Anonymous? Magari la postale ma
questo è
anche
revenge
fare
revenge porn
esatto. Ma Anonymous
è revenge porn. Revenge.
Questo è il titolo della puntata, perché sappiamo che ci porta a click su YouTube.
Ma sono click esatto. Che ci servono.
Sono click.
Va bene.
Hai capito, non guardiamo in faccia nessuno.
Ci abbassiamo anche noi a questo punto. Allora dobbiamo pubblicare tutti i giorni i numeri con gli infetti, i non infetti, i contro infetti, eccetera. È un periodo questo in cui determinate storture, determinate problematiche di internet, della comunicazione in generale, diventano ancora più, si acuiscono, diventano ancora più evidenti. Quello delle balle, delle fake news, eccetera, è una cosa micidiale. E la mia riflessione, con un esempio che vi porto tra un attimo di quest'oggi, è come il pericolo delle fake news è non solo nel messaggio che portano, che può essere falso, ma è anche oggi nel provocare una reazione avversa, uguale e contraria, che sterilizza e rischia di portare fuori strada rispetto a quello che dovrebbe essere l'obiettivo della comunicazione, cioè la verità, che poi il concetto di verità, per carità, ma che è egualmente negativo. Vi faccio un esempio stupido, ma che mi è successo l'altro ieri e che è illuminante. L'avrete visto anche voi, sono girate su WhatsApp, sulle solite catene, le immagini dei delfini che sono tornati a nuotare nel porto di Ascoli,
una città a casa.
Di Vasto, di Trapani, di Anzio, di Novi Ligure, ho letto, di Novi Ligure.
Sanremo.
Ci vuole,
Novi Ligure che è in Liguria, no?
Ligure ci sarà il mare.
Quindi c'è il mare.
Come Milano vedere, Marittima, che è la spiaggia qua a Milano.
Perfetto, andate a vedere dov'è il mare di Novi Ligure, ma anche nel porto di Sanremo. E girato su Facebook che... Dopodiché è uscito sono usciti gli articoli di sbugiardamento della bufala. È uscito anche qua, anche il sindaco di Sanremo condivide il video sui delfini che nuotano vicino al porto, ma il porto è in Turchia. Tutto il mondo, tutta Italia ha condiviso questi delfini dicendo che erano nel proprio porto, che in realtà erano in Turchia, dopodiché sono stati sbugiardati, e anche a Sanremo il sindaco è stato sbugiardato perché erano in Turchia. Peccato, peccato che quelle foto lì erano assolutamente false, ma due giorni prima
a Sanremo
c'erano davvero i delfini nel porto. C'è un altro articolo su Sanremo News con le foto, col video, dove si riconosce esattamente il porto di Sanremo. Si vede anche casa mia, per carità. Si vede che è questi giorni, perché nel porto ci sono delle barche e degli yacht che ci sono veramente da poco. E quindi in realtà la controinformazione, la rettifica della bufala, in realtà
era una bufala.
Era sbagliata anche quella. La verità era nel mezzo. Era che quel video era falso ed era in Turchia, ma i delfini che davanti al porto di Sanremo abbiamo visto sempre negli ultimi 30 anni navigando, in questi giorni sono entrati nel porto alle 8 di mattino, e un tizio che era lì sul molo, penso un pescatore, perché a meno che non fosse uno andato a fare jogging di nascosto, ma la ripresa è esattamente da dove partono le barche dei pescatori, l'ha ripreso e il delfino c'era.
Comunque qualche giorno fa su Ankara Today c'era qui ad Ankara c'è il delfino con la foto di Sanremo, e il mondo è paese, dai.
Sì, dai. È così di sicuro, dice, hai visto? Il sindaco di Ankara è stato sbugiardato.
Esatto. Ci vuole equilibrio, sia nel diffondere le notizie, sia nel tacciarle come bufala, come cosa, perché poi la verità spesso è nel mezzo, dalla dialettica, eccetera. E questa possibilità incontrollata di far circolare le notizie, e anzi di ricondividere quelle che ci emozionano di più, eccetera, porta danni sia in un senso che nell'altro, perché porta al congelamento, al raffreddamento e all'estremizzazione delle posizioni, che è esattamente il contrario di quello che serve per arrivare alla verità. Poi i delfini sono una cosa bella, ma
solo il danno maggiore è anche questa, come dire, destabilizzazione rispetto a chi dare la propria fiducia, poi, no?
Certo.
Alla fine nasce uno scetticismo di fondo.
Certo, certamente. Ma in tutti... vi faccio un esempio stupido. È pericolosissimo farlo in questo momento, proprio per questo motivo, ma lo faccio lo stesso come provocazione. La sperimentazione di un vaccino dura generalmente 2 anni, 3 anni. Negli ultimi anni questa sperimentazione è stata accelerata per tutta una serie di motivi, per una serie di emergenze, ad esempio quelle dell'Ebola, dove è stato importante accelerarla. Oggi c'è una grossa spinta ad accelerare di più, perché, ragazzi, questa cosa qui non sappiamo quando finirà, probabilmente riusciremo ad abbracciarci, a baciarci, a incontrarci per strada solo quando ci sarà un vaccino. E allora cerchiamo di accelerare la cosa. Allora, se io oggi dico che se per un vaccino, normalmente per avere un vaccino abbastanza sicuro, erano necessari 3 anni, e forse sperimentare un vaccino 4-5 mesi e buttarlo sul mercato può essere pericoloso, io automaticamente divento un novax e divento una persona pericolosa. Io adesso non voglio entrare in questo discorso, non voglio approfondirlo nel merito dei vaccini, però è l'esempio tipico, come quello dei delfini, ma in un ambito molto più serio, perché ha a che fare con la nostra salute. Oggi potrebbe aver fatto lo stesso ragionamento, è uscita la notizia di Djokovic che ha detto: io penso che un vaccino tirato così fuori di fretta per il coronavirus, obbligare la gente, sia sbagliato. Se mi obbligo, preferisco rinunciare ai miei guadagni e alla mia carriera. Se fossi obbligato a vaccinarmi per viaggiare in giro per il mondo e giocare a tennis, io preferisco di smettere di giocare a tennis. Automaticamente questa settimana, è una notizia di oggi, sono sicuro che Djokovic verrà etichettato come novax e come pericolo per la popolazione. Questo è una brutta cosa, perché è una cosa in cui in realtà è giusto. I vari concetti, no? La scienza non è democratica, noi abbiamo deciso che questo farmaco è sicuro per cui tutti dovete prenderlo, è una puttanata micidiale. E questo ambiente di discussione facilitato da internet, dal web e da Facebook, dove tutti ci si polarizza, rende è la causa o una delle cause che esacerbano questa situazione. Questa situazione, argomenti di cui sarebbe importante discutere, non a livello di Facebook, di latteria, di tifoserie, ma anche tra specialisti, oggi viene molto raffreddata per questa polarizzazione enorme. Se tu poni il dubbio, sei dalla stessa parte dei negazionisti, dei bufalari, eccetera. Ma io ho il dubbio che la luce, quando viene dalla cosa, non è esattamente come predice la teoria della relatività. Se la Terra è perfettamente sferica, sei un terrapiattista. Sei un terrapiattista del cacchio, perché la Terra è sferica e la luce deve girare così. Ma io voglio solo studiare, ho solo il dubbio, voglio studiare se succede. No, sei un terrapiattista. E questo è...
Questo è un grosso rischio, sicuramente.
E in questo ci si mette di mezzo anche la stampa, e torniamo al discorso iniziale, che titola "Tragate", per cui chiaramente uno, tu dici, io ho il dubbio che Franco Solerio, la Terra è sicuramente piatta,
non l'ho mai detto.
Virgolettato, virgolettato.
La Terra è certamente piatta.
Franco Solerio, vi spiego perché la Terra certamente
me l'hanno
piatta.
Detto i delfini, clicca qua e scopri la sconvolgente verità.
È certo, perché oggi i giornalisti subiscono lo stesso, la stessa pressione che subiscono i post su Facebook. Su Facebook circolano di più, hanno una pressione selettiva positiva i post che attaccano alla pancia, e quindi no, o cospirazione o sbugiardamento.
Però Franco, non è così per tutti, perché il New York Times non è così, il sito della BBC è così, e vanno tutti, in teoria sono andati tutti a una scuola di giornalismo e dovrebbero avere tutti la stessa etica del giornalista. C'è una differenza.
È vero, che... dov'è il New York Times in Italia? Dov'è la BBC in Italia? E che presa ha sulla popolazione generale il New York Times?
No, vabbè, ma quello è tutto un altro, altro discorso. Non è quello il mio punto. Però se il New York Times è a galla ed è uno dei migliori dal punto di vista del business model, è uno dei giornali che forse, uno dei quattro giornali che forse ha vinto o comunque sta vincendo la battaglia contro internet per il suo business model, vuol dire che un modo per farlo in maniera corretta c'è.
E forse,
per tenere...
forse però vuol dire che in questo, nell'attuale panorama, il modo per vivere e prosperare facendo questo tipo di notizie c'è per pochi grandi, e tutti gli altri si devono arrabattare mettendo le veline in prima pagina.
Ma pochi,
pur di vendere...
ma pochi grandi, ma che vuol dire, Franco? Scusa, stiamo parlando del Corriere della Sera, che fino a qualche anno fa vendeva letteralmente milioni di copie ogni giorno. Ok, che se non sei il New York Times, però, come dire, anche la Fiat non era la Chrysler.
Infatti, se ne è andata in Olanda.
Vabbè, tutti sono andati in Olanda, che c'entra? Però, come dire,
e poi
anche
l'Olanda
se
ci fa le pulci che non vuole darci gli aiuti per il coronavirus.
Esatto. Se puoi essere piccolo a livello mondiale, ma se sei grande in Italia, non è che sei l'ultimo degli stronzi.
No, è vero, però nel momento in cui sei il grande in Italia a vendere la carta e nessuno compra più la carta perché guarda sul web... ti devi affiacciare sul web, e sul web, nel momento in cui ti scontri con chi mette i culi in prima pagina, puoi avere delle pressioni per cui gli azionisti ti dicono: guarda, hai fatto meno 40%, metti i culi in prima pagina così facciamo più 10.
Franco, ieri sera, 20 ore fa, il Post ha festeggiato 10 anni. Sì, io non voglio fare sempre la fangirl del Post, però il Post è nato dal nulla, fa dell'ottimo giornalismo, è in piedi con un business model è misto tra praticamente donazioni, perché tutti gli articoli sono equalmente disponibili per tutti quanti, sia se paghi o meno, tranne qualche contenuto extra, e fa quello che secondo la mia adesso opinione è il miglior giornalismo in Italia, pur non avendo una redazione d'inchiesta, se vuoi, perché alla fine digeriscono fonti esterne. Però
è nato alla fine dello scorso decennio, ha un sistema misto tra le donazioni e gli inserzionisti. Mi ricorda qualcuno?
Fa dell'ottimo giornalismo, non mi ricorda nessuno.
C'è un'altra trasmissione che secondo me, guarda, veramente un esempio di come
Pomeriggio
possono...
5, stai parlando di Pomeriggio 5 secondo me.
Bravo. Pomeriggio 5.
Va bene. Se noi facciamo serata in 4.
Stavo leggendo il Post. Gli effetti del coronavirus sui videogiochi. Bello, in queste settimane ci giochiamo ancora di più, ma questo non farà che aumentare la crescita in un settore che era già in marcia verso il trono. Che bello. pensavo che subito, no, questo comporterà che i bambini diventeranno degli assassini.
Tutti invece, no.
Certo, vedi, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione.
Che bello.
Però, però
c'è il però.
No, c'è il però, c'è, no, c'è, però, c'è però, qual è la penetrazione di quello che pubblica il Post nel influenzare la cultura degli italiani il giorno d'oggi, del paese il giorno d'oggi?
Ok, non è Repubblica, però il Post su Facebook ha, e non lo so assolutamente guardando in diretta, quindi non sto facendo finta di allungare il discorso nel momento in cui sto cazzo di nuova interfaccia di Facebook
come era quella combinato? Le cosce della
cioè lo stai guardando
su
code. Ragazzi,
ecco, beh, però intanto che lui cerca, ti faccio la domanda opposta, Franco. Il New York Times che penetrazione di pubblico ha?
Non lo so,
del pubblico anglofono, perché la domanda è quella, avrà sicuramente
più lettori del Post. Si può, sì, fortunatamente esistono una serie di esempi su varia scala che le cose per bene si possono fare.
Comunque abbiamo avuto Michele che voleva dirci il numero,
ma
che
sia minoritario,
400 e rotti mila.
È vero, ma io non sto non il discorso non è che non è possibile. Il discorso è che la nostra società, da quando abbiamo inventato questa cosa bellissima che è il web, ha perso dei punti di riferimento che prima avevano delle storture, la possibilità per pochi di pubblicare, ma che avevano dei vantaggi che oggi abbiamo perso, perché una volta un certo tipo di stampa riusciva in qualche modo a determinare la cultura, l'idea, la percezione dei fenomeni della popolazione nel bene e nel male. Oggi quel tipo di capacità di cambiare la mente, la cultura, la percezione dei fenomeni delle popolazioni è passato ai meme, alle bufale, agli antibufalamenti, cioè alla polarizzazione e alla guerra da stadio sui social network. Alcuni quotidiani, molti quotidiani vanno dietro a questo fenomeno e lo amplificano ancora, altri quotidiani sono riusciti a mantenere, non in Italia forse, in Europa, nel mondo e sul web il Post, ma certamente non hanno più l'efficacia e quindi abbiamo un problema come cultura, abbiamo un problema come popolazione. Cercare di mantenere la libertà del web e cercare il modo per fare sì che la verità, le notizie vere, l'equilibrio, la discussione riesca ad arrivare alla maggior parte possibile della popolazione. Perché? Perché poi da questo penetrare nella popolazione generale delle idee, dei concetti, eccetera, derivano che cosa? Le decisioni, le scelte in cabina elettorale e poi in Parlamento e poi a Palazzo Chigi. Questo è un enorme problema. E i risultati elettorali che abbiamo visto in giro per il mondo, nelle democrazie occidentali, negli ultimi 10 anni, sono esattamente la conseguenza di questo fenomeno.
Dici il numero, Michele.
E no, 400 rotti mila like su Facebook. Adesso stavo cercando che numero di siti
su Facebook, ok.
Stavo cercando qual è la classifica dei siti più visitati. Non lo trovo.
Guarda Lercio quanti like su Facebook.
Facciamo un confronto online.
Vabbè, che però, vuol dire?
Vabbè, se ne potrebbe parlare veramente.
Se ne può parlare veramente tanto, sì, perché infatti.
Avete un altro argomento preferito di cui parlare brevemente prima dei gingilli del giorno?
Apple ha lanciato un iPhone nuovo, cambiamo discorso.
Urca, facciamo di nuovo i giocattolari, torniamo a fare le recensioni.
Beh, ma per riuscire a leggerci un po',
dai.
Va bene. Una volta Solerio è quello che vuole parlare sempre di Apple.
Sono passati dieci anni.
Vi piace? Come si chiama? iPhone SE, come quello precedente. Special Edition. Solitary Edition. Solipsistic Edition. Non lo sa nessuno che cosa vuol dire.
L'unica cosa che ho capito è che costa poco.
Aspetta. È interessante vedere il costo. In America $399, in Italia €499. Perché?
Perché Madonna. Sì,
è come il petrolio e la benzina.
Sono
non
le
è
leggi
che
del
se
mercato.
Scende il petrolio, scende anche la benzina.
Però, no. Il telefono piccolo. Due aspetti, se vogliamo sintetizzare, secondo me ci sono solo due aspetti importanti di questa notizia. Da una parte è che Apple invade un mercato di fascia bassa con un telefono di fascia altissima, che soprattutto dal punto di vista computazionale.
Di fatto è l'iPhone 8 con il processore dell'11.
Dell'11, dell'11 Pro e dell'11 Pro dell'11 Plus, per cui hai
il Bionic 13.
Hai un telefono con le capacità computazionali più alte che esistano in questo momento a €499, che non è un prezzo bassissimo, ma cacchio, rispetto al prezzo di un iPhone 11 o di un iPhone 11 Pro è una roba stracciata, è la metà fondamentalmente dell'11.
La metà.
E l'altro aspetto è il ritorno al telefono piccolo. E qualcuno dice: lo vogliamo ancora più piccolo.
Non come disse.
Ecco, io lo sapevo. Io mi sono trattenuto, tu no.
ma stasera proprio.
Ma come stasera? Sempre, Max.
Lo so.
Eravamo telefonati.
Comunque, a qualcuno piace piccolo e il telefonino. E sinceramente, quando apro il cassetto delle memorie, cioè fondamentalmente recupero un telefono vecchio per vedere se Castamatic ci gira ancora o se ci sono dei problemi, eccetera, mi viene a dire: cacchio, com'era comodo tenere sta affare qui in tasca, andare in giro, eccetera. Poi cerco di fare qualcosa sullo sterno, se no danno le dita e dico: ma però, cioè, ci diamo una svegliata a inventare sti telefoni piccoli, ma che poi fanno l'immagine olografica enorme o che si piegano e si girano come un burrito?
Quando prendo invece in mano il Pixel, Gesù, qual era? Il Nexus 5. Il Nexus 5, mm-hmm, non è tanto una questione della dimensione dello schermo, ma quanto più dell'aspect ratio. Perché. Okay. Non è di quelli adesso, come cosa sono, 9/18,
200.000
un mezzo, sì,
esatto. 200.000 terzi,
esatto, ma era un pochino, non dico a 4, ma un pochino più largo, ed è quello che
era più vicino,
quando lo guardo dico c'aveva però qualcosa.
Sai che cos'era? Era una cosa che conoscevano già gli egizi e i greci, si chiama golden ratio.
Greci.
A Golden Ratio, 4 terzi,
può essere, sì, può essere.
La natura gira.
Torneremo al televisore 4 terzi.
Assolutamente.
Dai, l'abbiamo detto. Dai, faccio il tifo.
Perché non apriamo
però 16K, ma in 4 terzi.
Non 4 terzi. Scusa, non ti ha insegnato niente. Esatto, 3 quarti. Lo giriamo per così.
Almeno, è un pivot.
Almeno ci guardiamo, come si chiama, TikTok.
TikTok, certo.
Certo.
Vabbè, TikTok, quindi vabbè, telefono piccolo, perché telefono piccolo? Perché c'è una. Perché comunque è comodo avere qualcosa. Non tutti hanno le mani grandi. Poi personalmente tu più o meno hai la mia altezza e quindi più o meno la stessa dimensione di mano. E io sinceramente mi trovo estremamente bene con telefoni.
Mi trovi
con telefoni
a disagio a misurare a paragonare le nostre misure.
Le dimensioni. lo so. Non davanti a tutti, va bene, lo rifaremo dopo.
Ma cosa, volete prendere il righello e misurarvi le mani?
Aspetta, la metto sullo schermo, mettila anche tu, vediamo se.
Siamo in picchiata, ragazzi.
Vabbè.
Va bene, lunga vita e prosperità.
E la seconda cosa, quindi, di cosa dobbiamo parlare?
No, la prima era tanto calcolo e poco costo, e l'altra è piccolo e bello. Ci sono degli altri aspetti di questo rivoluzionario iPhone SE da esaminare?
Ma no, finché non sei il signor Samsung o il signor Xiaomi o il signor Huawei, che in quella fascia di prezzo, vabbè, si torna al discorso prezzo, però in quella fascia di prezzo hanno
prosperato,
fatto buona parte dei loro sicuramente fatturati, probabilmente non profitti degli ultimi anni. È un bel problema, perché da un giorno all'altro è come se improvvisamente in una gabbia di scimmie entra un elefante.
Ok,
si sta tutti un po'
dici,
un po' strettini.
Dici ecco. Fatturati e non profitti, perché effettivamente è come un tempo, io non ho più tanto approfondito la cosa, ma i profitti anche per quelle aziende lì arrivano sempre, soprattutto da quelli di fascia alta altissima.
Sì, assolutamente sì. E anzi, Apple avrà anche in percentuale profitti più alti della sua concorrenza, perché comunque la concorrenza deve, se dal punto di vista delle specifiche, in realtà trovi comunque degli ottimi telefoni a livello di processori anche a quelle fasce di prezzo, però già solo dal punto di vista estetico, cioè l'iPhone SE fa abbastanza cagare. dal punto di vista estetico, a meno che non ti piace appunto l'estetica dell'iPhone 8. Trovi a quel prezzo dei bei telefoni, se per bei telefoni intendi bezel-less, le intendi con niente notch ma il punch hole della fotocamera, ottime fotocamere, anche perché il Pixel 3a, che è in quella fascia prezzo, ha un'ottima fotocamera.
Cristalli di Swarovski ci sono?
No, niente cristalli di Swarovski. E sicuramente loro, dovendo sopperire, combattere sul design da questo punto di vista, hanno dei profitti più bassi rispetto ad Apple, che magari ha anche delle economie di scala sul processore, perché lo usa per il telefono più venduto. Beh, oddio, tra poco magari non è detto che sarà più il più venduto, quindi per Apple è una grande fonte di profitto. Sarà,
facendo un paragone col discorso per la stampa e la comunicazione, per fortuna il fatto che Apple con la sua monocultura sia quello che si accapara la maggior parte dei profitti non significa che si accaparri la maggior parte delle vendite, perché quello sarebbe veramente preoccupante. Per quanto io sia sempre stato molto incline a utilizzare i prodotti di Apple, sviluppare i prodotti di Apple, e da una parte mi piacciono, dall'altra li critico molto ma li utilizzo, nel momento in cui questa esuberanza, questo prevalere dal punto di vista economico diventasse anche un prevalere assoluto in termini di numeri venduti, sarebbe molto molto preoccupante. Certo.
Beh, negli Stati Uniti c'è anche quello. Negli Stati Uniti hanno anche comunque delle quote di mercato molto più alte.
Sì, in quindi, termini di
vendite. Quindi quello che tu dici.
Quantifica smartphone venduti negli Stati Uniti, percentuale.
Cosa farà?
50%, 40%.
Sì, qualcosa del genere. Poi sì, non sono bulgare.
Sui profitti parliamo di 80%.
90%, no, anche di più.
Allora, avessero anche a livello di unità vendute il 90%, saremmo, considerando che sono i dispositivi attraverso cui, torniamo a prima, passano le nostre coscienze, le nostre conoscenze, eccetera, sarebbe veramente, 1980. Ecco.
70%, così, 70%?
No. 70%.
Numeri a caso.
No, dai.
35, no. Dico anche un numero giusto per.
Vediamo su Statista se mi aiuta.
Secondo me Wolf è un numero che potrebbe avere Wolfram Alpha.
Ah no, questa era la penetration.
Ogni tanto torna Wolfram Alpha, è un sacco di tempo che non lo sentivo nominare.
Ma per statistiche, numeri, eccetera, di solito è cosa. Migliaia di unità. Le vendite
Apple
smartphone
47 settembre 2019, così trovato al volo, 47% a unità, quindi metà del mercato americano a pezzi. Un annetto fa, immagino che più o meno
è ancora è una percentuale pericolosa, ma non è una percentuale drammatica dal punto di vista.
Sei quasi il doppio del secondo. Cinque volte il terzo.
Appunto, non è drammatica, ma è già un segno di pericolo. Dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. La trasmissione, la puntata finisce sempre così, con le voci di Digitalia che vi consigliano hardware, software, letteratura. Vi segnalano appunto un gingillo, qualcosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, facciamo cominciare Francesco.
Eccomi qua, allora so che abbiamo parlato spesso di sfondi per le chat, ma ormai è la moda, alla fine se inizi una video chat e ne fai quante ne facciamo tutti i giorni, con uno sfondo diverso non sai di che cosa parlare. È un filmetto di quelli indipendenti che qualcuno va a guardare sul suo sito starwars.com, ha fatto una collezione di tutti gli sfondi appositamente da usare come background dei computer, ma soprattutto delle conference, nel quale puoi immaginare di essere ad esempio all'interno del Millennium Falcon o sul ponte dello Star Destroyer o su un sacco di altri posti meravigliosi con cui iniziare una bella chiacchiera con i propri amici. Starwars.com trovate subito nella home page, oppure il link diretto all'interno del nostro episodio.
Bello però.
Grazie Franz, mandamelo il link che io lo ripubblico. Michele, tocca a te.
Tra i vari canali da, su YouTube da binge watchare in questo periodo, in mezzo a tutti i gruppi che mettono concerti d'archivio e su cui oramai non fanno più soldi pur di far vedere di essere nel coronavirus, nel discorso del coronavirus, ce n'è uno che è quella della Rock and Roll Hall of Fame, che sta caricando in questo periodo un sacco di video sfiziosi, che di per sé l'istituzione è un po' un'americanata. Infatti anche dal punto di vista degli artisti è sempre stato quantomeno controverso, però ci sono di quelle cose, i team up, no? Come ci sono tipo gli Avengers, nomi strafamosi che magari non avresti visto suonare insieme, tipo Paul McCartney e Ringo Starr che suonano con Neil Young, gli Aerosmith che suonano con i rimanenti Led Zeppelin, e Steven Tyler che racconta di quando ancora non era famoso e vide Jimmy Page uscire dal camerino con la ragazza con cui conviveva. Lo trovate su YouTube, Rock and Roll Hall of Fame, e stanno pubblicando negli ultimi giorni a manetta, credo appunto per entrare nella conversazione sul coronavirus.
Mica male, roba da guardare in questi giorni. Grazie Michele, un gingillo molto rock che tradisce le sue origini di rockettaro. Io conobbi Michele quando aveva il blog, come si chiamava il blog?
Hard Rock Blog
è un nome
che correva l'anno 2005, quando tu hai iniziato con Rock Assieme.
Grande Michele,
15 anni.
È ancora online o l'hai completamente azzerato?
No, credo di averlo rasato, sai com'è.
Ci si vergogna del
meglio non lasciare tracce.
Ho il mio backup del database da qualche parte.
Ripubblica tutto, devi ripubblicare tutto, lo fanno le rockstar, devi farlo anche tu. Francesco è già passato, Max, aspettiamo con ansia il tuo gingillo.
Ragazzi, io siete andati tutti su questa linea, insomma, di intrattenimenti, cose. Io invece voglio farvi meditare un po'. Perché sicuramente appunto il lockdown, questa quarantena, questo stare in casa, insomma, ci sta stressando tutti, c'è bisogno sicuramente di trovare un equilibrio. E quindi vorrei consigliarvi per questa settimana un gingillo un po' più light di quelli che di solito propongo, che è un bell'articolo del Times che in realtà racconta l'esperienza delle suore di clausura che insegnano come fare a resistere al lockdown. È veramente molto carino, è stato ripreso dal Corriere della Sera, però in realtà l'articolo originale appunto è del Times e si intitola proprio una cosa del tipo: come fare a sopravvivere al lockdown 24/7 consigliato dalle suore di clausura.
Che dovrebbero essere delle grandi esperte di lockdown.
Sono delle grandi esperte, dai, ma poi è veramente molto carino. Il sito è dietro un paywall, però si può avere un mese di... il sito del Times, però si può avere un mese di sottoscrizione gratuita, quindi può essere anche l'occasione per dare un'occhiata un po' di stampa internazionale, certo in inglese. Se volete una sintesi simpatica la trovate sul sito del Corriere, però è veramente una sintesi dell'articolo.
Mi metti il link che non l'ho cercato.
Certamente.
Al volo.
Certo.
Ti do un gingillo anche a te a proposito di clausura. Hai mai letto Il morso della reclusa?
No.
È uno dei libri di Fred Vargas, del ciclo di libri noir di questo ispettore. Sono gialli noir un po' da ridere, un po' scanzonati e molto di riflessione. Sono carini. Il morso della reclusa, Fred Vargas, che non è un uomo, è una donna.
Ah, il morso.
Ma tu sei più per la fantascienza, questi sono meno. Però se ti capita, è il ciclo dell'ispettore Adamsberg, che consiglio molto. Roba assolutamente non anti-digitaliana. Ecco, quando uno vuole staccare completamente dalla digitalianità, deve leggere il ciclo dell'ispettore Adamsberg di Fred Vargas. Ancora meno digitaliano, ma è qualcosa che c'è sul web, è una cosa che senza il web io non avrei mai letto ed è molto interessante, è il mio gingillo di oggi. È un articolo sul web che vi parla del signor Gauss. Vi ricordate il signor Gauss? Ed in particolare perché il signor Gauss è quello che ci ha insegnato qual è il modo migliore per tenere un trancio di pizza, una fetta di pizza, mentre la mangiamo. È molto bello. Partendo da queste premesse potete capire che è un articolo accessibile a tutti per gli studi e riflessioni di uno studioso, e in particolare gli studi delle caratteristiche delle superfici non piane, delle superfici curve. Molto bello come un genio matematico del XIX secolo ci ha insegnato come è il modo migliore per mangiare la pizza. Questo e gli altri gingilli del giorno li trovate tutti nell'altro episodio digitalia.fm/520. Dopo i gingilli del giorno solo le note finali, le orecchiette fresche, che vuol dire portate amici nuovi ad ascoltare Digitalia, fate un bel regalo, fate bella figura, fate un piacere anche a Digitalia in senso stretto e in senso lato, e poi se potete stellinateci o mettete le recensioni. Gli amici di Easy Apple alla fine puntata leggono anche le recensioni più belle che ricevono su iTunes e su quelle cose, che può essere una bella cosa. Vi piacerebbe anche a voi amici digitaliani che facessimo una cosa del genere? Scriveteci magari, mandateci la vostra idea su Slack, su,
in
su,
una recensione magari,
sull'email, in una recensione potrebbe essere ricorsiva la cosa, fatecelo sapere in qualche modo, e potrebbe essere una nuova iniziativa per il fine puntata, invece di chiedere sempre alle orecchiette fresche di leggere una delle vostre recensioni. Anche per questa puntata, Michele, volevi aggiungere qualcosa?
E iscrivetevi sul canale YouTube, dove ci sono anche le nostre facce, e il canale Instagram, dove ogni tanto ci sono le nostre facce e qualche volta ci sono altre minchiate che si dicono durante la settimana.
Tanto per... E vai.
Io mi dimentico sempre, certamente il lavoro dei nostri, il nostro social media team assolutamente, e del nostro team delle produzioni video. Prego, Michele.
Aspetta, è il nuovo team su Call of Duty Warzone. Aggiungiamo qua canali e attività oramai Digitalia, certo, occuperà tutta la vostra quarantena, esatto.
Digitalia, oserei dire che Digitalia è il New York Times di Call of Duty.
Ci sto a pensare su due minuti,
aspetta, te lo faccio sapere.
Zigogolata, però
va bene.
Passare.
Ok, perfetto. Per questa puntata è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Da uno affumato studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao dal Gulag di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.